love you, I won't stop.
Eccoci, torniamo in diretta sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, torniamo in diretta con un compagno del Circolo Bakunin che ha il telefono con noi. Ciao, buongiorno.
Ciao, buongiorno. Eccoti. A tutti, sono Roberto Gargamelli, sì, faccio parte del gruppo Circolo Bakunin, gruppo anarchico della Garbatella a Roma, della FAI, loro, io non ancora, io sono... ero parte del gruppo 22 marzo, famoso nel 69 per la strage di Milano, e uno dei nostri compagni dell'epoca, l'unico che riuscì a scappare, insomma, a rendersi irreperibile in quel fatidico, dopo quel fatidico 12 dicembre delle bombe, fu Enrico Di Cola. Enrico Di Cola se n'è andato circa un mese fa, il 26 maggio, e dopo una lunga malattia che l'ha visto soffrire come non pochi, volevo ricordarlo, vogliamo ricordarlo soprattutto per quello che è stato. Lui è da latitante qual era dovuto essere all'epoca, riuscì ad arrivare rocambolescamente in Svezia, grazie all'aiuto anche di compagni chiaramente, e lì naturalmente non stette mai fermo, continuò a lavorare per cercare di portare avanti le sue idee soprattutto, e poi soprattutto di cercare di tirar fuori noi che eravamo in galera all'epoca, e quindi ha messo in atto tutto il possibile, ha cercato di coinvolgere l'ambasciata italiana lì svedese, ma non riuscendoci, poi si è praticamente reso apolide, distruggendo i propri documenti, e mi è stato conferito, cosa inusuale per l'epoca perché da decenni ormai non si usavano, gli è stato conferito il passaporto Nansen, che è un passaporto per apolidi e dato poi soprattutto in condizioni di rifugiato politico, che in la Svezia all'epoca un paese democratico come l'Italia, faceva parte dell'Europa, della NATO eccetera, e riconosceva di fatto la non democraticità dell'Italia dell'epoca, come di quella attuale del resto, insomma, perché quanta democraticità oramai siamo ben coscienti che dell'inesistenza stessa ormai del termine, della nullità. E Enrico riuscì a rimettere in piedi tra l'altro la Croce Nera Internazionale, riuscì a ricreare, a rimettere in piedi l'IFA e la CRIFA, che era l'organismo internazionale di collegamento per tutti gli anarchici d'Europa e del mondo. Poi riuscì a, insomma, si deve talmente tanto da fare che insomma poi diede anche fastidio abbastanza, venne arrestato più volte anche lì, ma naturalmente scusate, ma sta arrivando un'altra chiamata, un attimo solo. E va bene, continuo. E non avendo aiuti esterni, dovette ricominciare da capo, per esempio per quanto riguardava lo studio, per quanto riguardava perché addirittura gli evitarono di spedirgli, vietarono alla madre, ai parenti italiani, la polizia italiana vietò di spedirgli i documenti degli studi fatti. Quindi dovette ricominciare da capo. Insomma, ha avuto una vita veramente molto molto travagliata, e soprattutto una vita continuamente in lotta e spesa per la lotta contro questo sociale, questa società italiana in particolare, ma internazionale ormai, come vediamo dagli eventi attuali a livello europeo. Quello che sta accadendo nella svolta a destra nei vari paesi. e soprattutto del nostro, poi con la Meloni che oramai fa il brutto e il cattivo tempo, si sente praticamente il duce attuale al femminile, magari, anche se questo termine per lei sarebbe, secondo noi almeno, è quasi un insulto, insomma, non a lei ma al genere femminile. Una cosa che voglio ricordare ancora di Enrico è tutto il lavoro fatto, la creazione dell'archivio. Abbiamo un blog creato da lui, si chiama Strage di Stato, wordpress.it, che vi invito ad andare a vedere, a controllare, perché è pieno di nostri documenti, soprattutto su tutte le, ci sono tutti i documenti sulla strage di Piazza Fontana.
Sì, che ripercorre la strage di Piazza Fontana, no? In Infatti. Cui appunto siete stati buttati, come dire, nel tritacarne del linciaggio mediatico.
All'epoca noi venimmo praticamente prescelti,
sì,
anticipatamente dalle forze, dai servizi segreti, in combutta naturalmente con i servizi americani, perché non dimentichiamoci che l'esplosivo di quelle bombe, risultato dopo decenni di indagini, proveniva proprio da un deposito NATO, i famosi stay behind, i depositi preorganizzati e nascosti dall'America subito dopo la guerra per controbattere il pericolo comunista dell'epoca, come chiamavano. E questa cosa che è assolutamente importante per quanto riguarda, ma è soprattutto importante il fatto che scelsero noi. Il nostro gruppo anarchico il 22 marzo dell'epoca era stato descritto per decenni, anche nell'immediato purtroppo, anche da compagni della FAI dell'epoca, come una massa di scalzacani, di poveri deficienti più o meno, cosa che non eravamo affatto. Noi facevamo lavoro politico da circa 2 anni oramai, eravamo del movimento studentesco, eravamo parte attiva in tante lotte a Roma, in tanti quartieri, ci conoscevano, insomma. E alla FATM, le lotte nelle fabbriche intorno a Roma, le lotte alla Voxon, le lotte per l'occupazione delle case, e eravamo un po' dappertutto, e la nostra attività era non di 24 ore ma di 48 continue, insomma, ogni volta. E poi ricordo, ma quell'epoca era una gioia immensa stare, a noi non faceva assolutamente fatica essere parte di quel progetto dell'epoca, che era veramente qualcosa di assolutamente rivoluzionario. E vivere con Enrico quei momenti è stato una cosa stupenda, ecco. Era mio compagno di scuola, noi facevamo parte frequentavamo il Severi a Roma. Era una scuola Unitis della piazza dei Navigatori, vicino all'Euro, e quella fu una delle prime scuole ad occupare a Roma. Noi organizzammo inizialmente, si parlava appunto della situazione scolastica, che era, come sappiamo, la scuola all'epoca, come forse un po' meno oggi, è una caserma di fatto. Cioè tu devi entrare, addirittura all'epoca c'erano ancora le punizioni corporali, questo va ricordato, perché uno si immagina che il movimento studentesco e tutte le lotte studentesche dell'epoca fossero nate così, perché c'era un dissidio fra quasi uno scazzo inutile e banale tra studenti e insegnanti. No, era molto più profonda. Il lavoro nella scuola che facemmo noi e cominciamo a fare all'epoca cominciammo a frequentare l'università, i seminari dei tanti compagni che cominciavano a organizzare, in Viterno, in Scarzone, mi ricordo un po' tutti, insomma ci conoscevamo. E seguire ore e ore di seminari, poi scendere in piazza con delle parole d'ordine pesantissime, quasi l'ultima è quella: operai e studenti uniti nella lotta, e insomma creare le condizioni perché una lotta fosse finalmente vincente in tutti i settori, non solo nella scuola. Per noi era vitale, ecco, era la gioia immensa di poter dare un contributo enorme, e lo stavamo dando in maniera efficace, assolutamente efficace. Voglio ribadirlo perché uno dimentica che noi siamo stati insomma non un gruppo di scapestrati ma eravamo attivissimi. La scelta verso il nostro gruppo di accollarci praticamente quella strage, quelle bombe del 12 dicembre 69, è stata una scelta ben ponderata da Tedei. Non a caso poi la scelta individuale, non a caso mi serò la bomba alla Banca Nazionale del Lavoro, perché mio padre lavorava alla Banca Nazionale del Lavoro, proprio in quella sede dove fu messa quella bomba. E tanti piccoli particolari, noi avevamo, come oramai la storia è storia, avevamo un infiltrato fascista che era Mario Merlino, che non sapevamo, cioè avevamo conoscenza del fatto che fosse stato fascista in precedenza, ma noi per esempio lo trovammo e lo incontrammo e lo conoscemmo all'interno del gruppo Bakunin dell'epoca, via dei Serpenti e via Baccina. Dopodiché c'era anche un poliziotto infiltrato, Andrea Politi, Salvatore Ippolito. Questi dati di fatto che noi cominciamo ad acquisire, a capire che c'erano delle persone, dei personaggi diciamo che facevano un mestiere che, all'interno del nostro gruppo, che veramente è squallido, se non di più, è motivato dal fatto appunto che si stava costruendo su di noi qualcosa di enorme, quello che poi è stato. Questo è veramente, io con Enrico e con gli altri compagni abbiamo vissuto veramente un periodo meraviglioso. E lui era un compagno, scusate, lui era un compagno attivissimo, e c'eravamo sempre insieme praticamente giorno e notte, la mattina a scuola, organizzavamo, facevamo cose il pomeriggio ai seminari, il giorno dopo alle manifestazioni. Ricordo che a Roma le manifestazioni ce n'erano, come in tutta Italia del resto, ce n'erano qualcosa come 2-3 a settimana, con migliaia di giovani che scendevano in piazza, migliaia, e non erano, erano come minimo 1.000-1.500 ragazzi che scendevano in piazza, studenti sia medi che universitari, e in seguito poi appoggiati anche da parti di operai, lavoratori, eccetera. E voglio ricordare i volantini che scrivevamo insieme, i tanti manifesti, e non state passate a scrivere, ma veramente momenti indimenticabili. Enrico è stato una parte importantissima del nostro gruppo, di noi in particolare, di tanti, è stato, sono quelle persone che sono indispensabili, e lo è stato in tutto e per tutto, per tutta la vita, nonostante la malattia ha continuato fino all'ultimo a combattere, ad essere vicino alle tante lotte in corso, quelle in cui ancora oggi ci troviamo ad affrontare e che ci troveremo sempre purtroppo ad affrontare ancora di più con questi tempi di merda che ci troviamo davanti. Quindi questi personaggi squallidi e fascisti che incombono sulle nostre vite, con tutto quello che sta succedendo con i migranti, con tutto quello che sta succedendo nel sociale, ma veramente è incredibile come non si riesca ancora a scendere in piazza in centinaia di migliaia, perché veramente ce n'è bisogno. Vediamo quello che succede in Francia, prendiamo un esempio, cavolo, quella è la cosa importante. Vediamo quello che succede in altri paesi dove non hanno neanche la nostra storia come guerra, come partigiani, come quindi l'invito è questo, l'invito è di seguire le orme di compagni come Enrico Di Cola. E con questo un caro saluto a tutti i compagni.
Senti, io Roberto, noi
aspetto veramente domani chi riuscirà a venire, spero a via Vettor Fausto 3, a Garbatella, al Circolo Baconin, e lì parleremo ancora e ci saranno dei filmati e ci saranno altri interventi. Vengono anche dei compagni svedesi che hanno lavorato con lui nei vari sindacati, e quindi insomma, ecco, ricordiamolo come un grande fratello.
Noi ti ringraziamo tanto per aver portato anche, hai ripetuto più volte la parola gioia, no? Che è una, sì, secondo me è un'emozione che manca oggi invece nelle lotte e comunque non la nominiamo, no? La gioia di stare insieme, la gioia di poter trasformare l'esistente. Ad oggi forse, mi pare di ricordare, non è stato ancora scritto un libro con il ricordo e la testimonianza degli ex e delle ex del Circolo 22 marzo, e anche se si sa tutto, come dire, sulla...
Abbiamo fatto un film però su questo.
Avete fatto un film?
Sì, i compagni, insieme ai compagni, chiaramente un film tutto nostro, che comincerà, è già gira da poco, più di un anno diciamo, ma è ancora da definire bene, ecco, mettiamola così. Però comunque è già visibile, volendo si può organizzare anche una proiezione dove vogliamo, ecco.
E questo film come si chiama, così magari lo diciamo a chi ci ascolta se è interessato?
12-12,
ok, quindi va bene, nel caso poi chi è interessato può contattare voi, ma
certo,
l'importanza della tua testimonianza, perché oggi parlavamo appunto, siamo partiti ovviamente dalla strage di Piazza Fontana, ovviamente oggi si sa tutto di quella strage, no? Si sa chi sono stati gli esecutori materiali, Franco Freda, Giovanni Ventura, Carlo Di Giglio, si sa appunto che, come dicevi te, è stato messo a fuoco il complesso dei mandanti tra vertici militari, ambienti NATO, anche complici ampi settori delle classi dirigenti imprenditoriali, no? Quindi
hai voglia, quindi,
come dire,
c'era un po' tutta la parte, tutto il capitale di fatto che era associato a questo tipo di intervento voluto dalla parte politica italiana. Perché? Perché c'era in ballo veramente una rivoluzione in atto, insomma, c'era i compagni operai che scendevano in piazza, oramai avevano cominciato a scalzare le maestranze industriali, hanno cominciato a creare i consigli di fabbrica, poi non ce lo dimentichiamo che era il primo passo verso il controllo totale della, chiamiamola così, produzione. E quindi voleva dire veramente una situazione molto pesante per questo tipo di sociale che ci trovavamo davanti noi all'epoca, ma che comunque era pesantissimo, pesantissimo veramente, perché stipendi da fame, orari incredibili. Ricordiamoci che lo statuto dei lavoratori fu approvato nel gennaio del 70, un mese, neanche un mese dopo la strage di Milano. E perché fu approvato? Noi eravamo parte anche di quella, ne parlavamo, ne discutevamo anche con i compagni operai qui a Roma, i compagni dell'ADAC, i compagni della FAT, i compagni di altre realtà in lotta. E perché fu approvato così velocemente, quando ancora era in discussione? Era ancora in discussione, perché poi tanti punti di quello statuto dei lavoratori dovevano essere rivisti, perché per esempio il fatto che dei 15 operai, poi del tetto di 15 operai all'interno delle piccole industrie che erano praticamente fuori dallo statuto, insomma tante di quelle cose che non andavano, ce n'erano ed erano già al vaglio dei compagni, ma il fatto dei compagni operai in tutta Italia, ma il fatto del mettere quelle bombe ha significato questo, ha voluto essere il blocco, la paura che incombe, che crea immediatamente, infatti creò il blocco totale di qualsiasi lotta in atto, perché la repressione cominciò a fare strage di qualsiasi diritto acquisito anche soltanto sulla piazza, diciamo, anche strappato. Bisogna ricordare queste cose, perché veramente il significato di quella strage, di quelle bombe ed anche delle successive, non ce ne dimentichiamo, che è continuato poi il discorso della paura, dell'incombenza della tragedia, che ti fa riflettere, che ti costringe a chiuderti in un angolo, insomma, come società. E questo è stata la grossa cosa che ha significato veramente il dramma in Italia. Eravamo veramente su una strada incredibilmente rivoluzionaria, incredibilmente di apertura, di bellezza, di gioia, di stare insieme, di solidarietà soprattutto fra tutti i ceti, voglio dire, perché veramente c'erano settori che non si parlavano, insomma, di fatto, ma poi hanno cominciato a dialogare, vari quartieri, parliamo per esempio dei quartieri di Roma. E il fatto che ci fossero i migranti qui a Roma, noi facevamo parte del gruppo di assistevamo. Pronto? Scusa,
sì, ci siamo, ti stiamo ascoltando.
Ah, sì. No, avevamo una baracca al Trionfale e una al Borghetto Latino, dove facevamo lavoro, perché c'erano i migranti dell'epoca, erano gente del sud, gente che veniva dalla Sicilia, dalla Campania, dal Molise, dalla Puglia, insomma dal sud d'Italia, e lavoravano qui come operai, come manovali, come... E dove vivevano? Vivevano nelle baracche, a Baraccopoli, nei baraccopoli di Roma, che erano 3-4 all'epoca. Erano veramente uno squallore, insomma. Noi facevamo il lavoro lì perché c'erano i bambini di queste persone che venivano di questi esseri umani che venivano dal sud, e i bambini erano lasciati un po' allo stato brado, e noi facevamo scuola, avevamo iniziato a fare i gruppi di scuola, c'erano anche i compagni che venivano da fuori, voglio ricordare, c'erano i compagni Gianni Aricò e che poi furono uccisi, i 5 anarchici del sud, qualcuno ricorda questa storia? Un anno dopo la strage, nel settembre del 70, 5 compagni che venivano dal sud, 5 nostri compagni, anarchici, che conoscevamo fra l'altro, e vennero in un falso incidente stradale, in un finto incidente stradale, vennero massacrati tutti e 5. E di questo si è poco parlato nel corso di tanti anni. Abbiamo tentato noi in tante occasioni di riportarli a conoscenza, di fare memoria di questo, ma è molto difficile, perché poi è intervenuto tutto quello che è stato poi il 76, 77, lo sfacelo, la distruzione praticamente del movimento e i tentativi di portare avanti tante cose e soprattutto tante rivendicazioni, tanti sogni rimasero un po' da parte.
Roberto, noi pensiamo che quello che sia successo a voi non sia un fatto isolato e lontano come sembra, ma è poi quel percorso che ha permesso e permette ancora oggi che innocenti possano finire in galera per loro idee, che le manifestazioni si scontrino, si incontrano davanti a muri di cellerini che fanno uso di una violenza indiscriminata, che ancora oggi sia possibile a delle persone di entrare vive in un commissariato ed uscirne morte.
Questo è il punto essenziale, importantissimo, perché la morte di Pinelli questo ha permesso, la difesa a spada tratta del commissario Calabresi, come di tutta la questura, da parte delle istituzioni, del potere, di parte della stampa, ha permesso questo, che quell'omicidio rimanesse impunito, e quindi di fatto l'impunità per tutta il sistema poliziesco italiano, non c'è stato nessun modo di scalzare questa, perché poi abbiamo visto tutti i vari casi, ma fino ad arrivare a Cucchi, fino ad arrivare ai tantissimi altri, che tanti si sanno ma tanti no, perché poi subentra la paura, perché il potere incute paura, quando fa queste azioni ha cercato in tutti i modi, anche con Pinelli, vi ricordate, insomma, un po' è storia. Quello che cercarono di dimostrare, che Pinelli fosse implicato nella strage, che Pinelli fosse addirittura, insomma, di tutto e di più si sono inventati per bloccare quello che era, come ti ho detto, quello che era stato creato con tanta fatica e con tanta gioia, come dicevo prima, da noi tutti all'epoca. Questa è la gravità assoluta quell'omicidio di Pino, e ha permesso che oggi si continui a fare questo in tutti i settori sia nelle manifestazioni di piazza, sia nelle carceri, poi soprattutto abbiamo sentito. Abbiamo testimonianze oramai decennali di quello che succede nelle carceri, delle morti nelle carceri, ma scherziamo, tutti i suicidi.
Dell'archiviazione delle stragi nelle carceri, proprio ieri la Procura di Modena ha richiesto l'archiviazione per la strage dell'8 marzo nel carcere di Modena.
Infatti.
E quello che ci ricordi te è anche il ruolo preponderante che deve essere assunto dalla memoria. Bisogna ricordare sempre attraverso chi c'è stato, far emergere anche l'esistenza di una storia altra, perché come diciamo noi è sempre attraverso la memoria delle lotte che impariamo ad usare, che si impara ad usare, no? E quello che tu ci hai restituito oggi è il risultato della fusione di tanti microcosmi che in quel periodo decisero stare insieme in termini di solidarietà, di lotte, di giuste rivendicazioni, e quindi dobbiamo provare anche ad andare oltre la storia ufficiale, che di ufficiale ha solo il sangue delle vittime innocenti, dei morti ammazzati dalle bombe dei neofascisti, delle forze dell'ordine, dello stato stragista, e anche smontare quella retorica, quella definizione, no? Che il potere uscito vincitore dallo scontro ha condensato nella definizione anni di piombo. Perché passa soltanto quel messaggio? Perché c'è anche un atto, una cancellazione da tempo ormai della memoria collettiva, mantenendo solo le memorie private che non portano a niente, no? Quindi grazie anche per averci restituito una parzialità di quella gioia e di come ce ne parliamo.
Di quelle storie ne abbiamo tantissime ancora da raccontare, di quello che è stata la nostra vita all'epoca, e ancora è continuata, insomma, finora. Comunque io ringrazio voi soprattutto, un abbraccio enorme a tutti quanti i compagni che sta, sia voi che sia quelli che sono in ascolto, e spero davvero di vedervi.
Noi ti ringraziamo Roberto, quindi domani al Circolo Bakunin
dalle 18.30 facciamo un ricordo di Enrico e parliamo di lui, parliamo di noi, parliamo di cosa è l'attualità, di quello che sta, che possiamo fare. Che la cosa importante secondo me poi, insomma, tanto per dare una chiusa alla, creare le condizioni come praticamente cercano di fare i compagni francesi, darsi un obiettivo e percorrere quello, cioè darsi un obiettivo specifico, uno anche magari semplice, magari banale, come noi, come facemmo noi inizialmente con la scuola, quando partimmo con occupazioni, scioperi, cose, magari per cose che uno dice sono banali, ma manco per niente, perché sui bagni che erano praticamente tutti rotti, le condizioni igieniche assurde nelle scuole, ma partimmo da cose piccole, ma poi divenne quello che divenne, 68 e 69 soprattutto in Italia, ecco.
Sì, mi viene da pensare che oggi c'è la cosiddetta società civile, terzo settore, insomma tutto quel mondo lì che poi di fatto è, a mio avviso, ha una responsabilità anche nel depotenziamento appunto di alcune lotte, ma questo è un'altra parentesi, insomma, su cui poi varrebbe la pena riflettere.
Infatti.
Grazie.
I tanti che oggi parlano male del 68, del 69, di quegli anni d'oro della vita, per la vita nostra e per l'umanità intera, io parlo, perché era un'area di rivoluzionaria che si sentiva, che passava in tutto il mondo, quindi è stata una ventata di immensa presa di coscienza da parte di tanti tanti giovani e anche meno giovani, per fortuna, all'epoca. Speriamo che questo torni, almeno.
Grazie infinite.
Un abbraccio a tutti ancora.
Ciao, grazie.
Vi aspetto. Ciao.
Ciao.